Buonasera, buonasera, siamo all'ultimo incontro di questo ciclo 2016 delle lezioni di letteratura e sono particolarmente contento di chiuderlo con Ottavio Fatica, che ha accettato di venire e al quale sono particolarmente grato. Nella varietà dei temi che cerchiamo di mettere insieme nel percorso di queste conferenze, stava bene un americano che l'anno scorso, per esempio, non era stato contemplato nel ciclo precedente, e quale miglior classico appunto di Melville, e soprattutto richiamato all'attenzione da questa nuova traduzione che Ottavio Fatica ha condotto per Einaudi ormai nel 2014, credo fosse stata la data di stampa della edizione rilegata, adesso è uscita anche nell'edizione tascabile. Ottavio Fatica ha tradotto un gran numero di autori importanti, Kipling, De Quincey, e poi non solo prosatori, ma anche un raffinato traduttore di poeti come Elizabeth Bishop, Edouard Lear, Il libro dei nonsense, che ho portato anche qui con me perché è uno dei libri che più mi diverte maneggiare e al quale ritorno con molto divertimento. Su questa sua nuova traduzione di Moby Dick sono state scritte molte recensioni, se ne è discusso e sappiamo tutti quale genere di impresa implica tradurre questo grande romanzo. L'episodio della prima traduzione italiana di Cesare Pavese fa parte anche proprio della storia letteraria al di là del problema della traduzione. Cioè, diciamo, è una traduzione che ha veicolato tutta una grande parte della cultura angloamericana nel nostro paese. Alla traduzione di Pavese ne sono seguite altre e sappiamo, anche orecchiando da chi non è specialista, che la questione non è delle più semplici. Io credo che di questo e di altro, Ottavio Fatica ci parlerà e passo a lui la parola. Grazie.
Ah, è acceso. Buonasera, mi sentite? Sì, bene. Innanzitutto, grazie di avermi invitato. Poi aprirei con un paio di aneddoti sulla figura, sull'uomo Melville, prima di arrivare a Moby Dick, che è il motivo per cui sono venuto del resto. Io avevo già molti anni fa curato un'edizione di Benito Sereno, che aveva sempre tradotto Pavese, per Einaudi sempre, ma questo 25 anni fa, credo, in una collana che si chiamava Scrittori tradotti da scrittori. Avevo avuto modo di cimentarmi con Pavese e con Melville stesso, confrontandoli. E poi pochi anni fa è successo che mi hanno invitato a tradurlo e io ho detto di no, poi ho accettato. No, io lavoro come consulente per Adelphi da molto molto tempo e però sono libero di tradurre, perché mentre non posso consigliare dei bei libri ad altri editori, altrimenti mi cacciano via, posso benissimo, se voglio, fare una traduzione per un altro editore. L'invito era da una parte allettante, da una parte un po' così. Non so, che non dico che mi spaventava, insomma. Non... E poi invece ho accettato e... Vabbè, poi ne parliamo dopo della traduzione. Parliamo un attimo dell'uomo Melville. Melville non è mai stato qui al VSE. È stato a Firenze. Sì, una volta che lui andò a fare un viaggio dopo Moby Dick in Palestina, ritornò, risalì e venne in Italia. Andò a Roma, prima Napoli e dintorni, poi Roma, poi Firenze, Venezia. Insomma, no, stava qui vicino, stava a un albergo che si chiamava Hotel du Nord, che adesso non c'è più. E il Caffè Donei, che stava qui a Via Tornabuoni. Era stato qui e non... raccoglieva degli appunti per delle conferenze che poi avrebbe fatto in America, con scarsissimo successo. Non era un buon conferenziere. Ora, se voi leggete Moby Dick, a partire dal sermone di padre Maple, vedete uno che sa prendere la gente e tenerla con il fiato sospeso in pugno, eppure dice che non riusciva a catturare gli ascoltatori. Speriamo bene. Però avrebbe potuto avere un'altra storia fiorentina, perché, come ad esempio il suo amico Hawthorne, aveva fatto un tentativo di diventare console a Firenze, nel senso che Hawthorne lo era a Liverpool, oppure Stendhal era a Civitavecchia. Erano dei lavori così, che continuavi a scrivere, lavoravi poco e quindi erano di comodo. E lui non, però non l'ha, altrimenti avremmo avuto un Melville fiorentino per qualche anno, che sarebbe stato molto bello. Allora, arriviamo al Melville. Dunque, lui fa parte di un gruppo di scrittori che un bravo e sfortunato saggista negli anni 40 aveva definito come gruppo American Renaissance, cioè Rinascimento americano. Erano sei scrittori. Il grande e sfortunato saggista si chiamava Matthiessen. E questo gruppo è tutto concentrato in una piccola area degli Stati Uniti, è tutto nella stessa epoca, cioè sono Emerson, Thoreau, Melville, Hawthorne, Dickinson, Poe e Whitman. Tutti fra i primi dell'Ottocento e l'Ottocento molto avanzato. Gli ultimi a morire sono stati appunto Whitman e Melville, intorno al 90. Cominciano intorno alla metà degli anni dell'Ottocento. Alcuni di loro si conoscevano, più o meno, ma uno stava a Salem, uno a Concord, uno a Boston, stiamo per tutto Massachusetts, tranne due, Whitman e Melville, che erano dello stato di New York. Però insomma stavamo sempre lì. Ora, questo gruppo non è stato riconosciuto dagli americani, non nel senso dei poeti romantici, ad esempio, che ci avevano i loro fautori, che poi si sostenevano a vicenda. Loro erano relativamente isolati, a parte la Dickinson, che ha pubblicato dopo perché non le teneva nascoste le sue poesie, ma nessuno di loro ha avuto vero successo. Era un buon conferenziere Emerson, ad esempio, oppure i romanzi di Hawthorne erano stimati, ma per il resto Poe era diventato un personaggio anche in vita per altri motivi, però non c'era un coagulo, non c'era un qualcosa, non so, perché potremmo fare un esempio. Se in Italia, in Lombardia, ci fossero stati Alfieri, Foscolo, Manzoni, Leopardi, Tommaseo e qualche un altro nella stessa stagione e nessuno di loro fosse stato riconosciuto, è un secolo, mezzo secolo dopo cominciano a dire è il più grande poeta, è il più grande romanziere, è il più grande saggista. Negli Stati Uniti è successa questa strana cosa. I loro contemporanei che facevano successo adesso vengono letti in antologie su un piano storico, leggi Longfellow come poeta perché lo devi studiare, ma non è che sia la passione di nessuno, mentre loro sono stati riconosciuti come i maggiori. È un caso abbastanza curioso. Eppure sono spuntati tutti in quella stagione, in quella zona, erano tutti, diciamo, puritani, predicatori, strani ideologi, c'era il trascendentalismo dietro, che era Emerson. Lui nasce in questa temperie, ma però isolato, in fondo senza saperlo. Cioè, quando lui muore e è finita questa stagione, lui non sa che c'è stata questa grande stagione, perché ancora non lo sapeva nessuno. Questo era per inquadrare un momento la stagione, appunto. Lui come persona, dobbiamo dire due o tre cose, viene da una famiglia di origine scozzese, il padre prima ricco, poi fa bancarotta, poi dai numeri e muore, e la sua famiglia numerosa è sostenuta dai genitori della moglie. Lui infatti va a lavorare con lo zio come prima cosa, dopodiché intorno ai 20 anni fa la prima cosa importante della sua vita, si imbarca. E sta per un lungo periodo fuori, su una nave normale. Poi torna negli Stati Uniti, insegna per un breve tempo e riparte di nuovo, stavolta su una baleniera. E qui ci sarà dietro tutto quello che poi verrà fuori con Moby Dick. Diserta con un compagno, sbarcano alle isole Marchesi, sbarcano su un'isola, si nascondono, rimangono lì per molti mesi e pare che sia stato iniziato ai riti degli indigeni del posto. C'è qualcuno che l'ha presa molto sul serio, tipo Elemir Zolla o altri, che hanno detto sì, gli hanno fatto vedere i segreti, tutte queste cose, io non lo so. Comunque lui rimane per un certo periodo lì, e forse si può pensare che, rivedendo alcuni personaggi, alcuni comportamenti dei personaggi dentro Moby Dick, forse è vero che lui avesse intuito altre forme di religiosità, di rapporto col sacro, cose simili, o anche queste strane iniziazioni molto forti, molto violente, spesso a carattere omosessuale, ad esempio. Comunque lui alla fine torna negli Stati Uniti e comincia a scrivere. E sono libri di avventure di mare, i suoi primi libri. Due o tre sono di tipo, diciamo, realistico. All'epoca c'era, come adesso, il mercato, i libri che funzionavano. C'era un romanzo di uno scrittore, Henry Dana Jr., che si intitola Due anni a bordo di una nave, che aveva fatto molto successo. E lui in parte si ispira a questo, cioè racconta la vita dura, come vediamo anche dentro Moby Dick, cioè perché il comandante era un signore che poteva benissimo anche frustarti fino a ucciderti, incatenarti e cose simili, e lui racconta un po' questa vita degli Red Jacket, no, White Jacket, Red Burn, sono dei romanzi di questo tipo. Poi fa dei romanzi di tipo esotico, Taipei e Omo, che hanno avuto molto, molto relativo successo all'epoca, perché no, avventure esotiche in questi paesi hanno cominciato. Poi ne fa uno semifilosofico e semiesotico, Mardi, un po' pesante, un po' faraginoso, che non gli fa successo. A quel punto esce un altro libro che incuriosisce il pubblico, su una baleniera che si chiamava Essex, che ha delle disavventure simili a quelle di Moby Dick, ed esce un pezzo su un giornale lungo, di una cinquantina di pagine, su una balena cattivissima che si chiama Mocha Dick. Queste cose devono essere si combinate nel suo cervellino, e ha detto qui faccio un libro di successo per davvero, e comincia a lavorare a Moby Dick. Io farei un attimo un salto, perché passerei a raccontare il resto della sua vita, perché poi ci torniamo su Moby Dick. Poi fa il libro esce e non ha successo. È stato un libro che ha dato tutto se stesso in un brevissimo periodo, e quindi non sembra... Non è vero, perché l'anno dopo lui pubblica un altro romanzo subito, Pierre o le ambiguità, che è un fallimento totale, perché è lentissimo, la trama è molto scura e vagamente incestuosa, non funziona proprio minimamente. Dove lo fa ancora un passo indietro, e negli anni successivi pubblicherà qualche racconto, Riuniti in Piazza Telse, e ci sono all'interno di questi altri volumi dei testi suoi che sono dopo diventati capitali. Bartleby lo scrivano, lo conoscete tutti quanti, Benito Sereno, che è molto bello, e anche altre piccole cose sparse qua e là, ma non sono quelle che gli daranno la fama o il successo. E a un certo punto non riesce con la cosa consolare, e lui diventa lavora come al porto, come uno che controlla le importazioni e esportazioni lì al porto. Non mi viene, come si dice, una cosa portuale. Sì, un capo di una cosa come doganiere, sì. E lavora lì per 20 anni, circa. Nel frattempo scrive un lungo poema, Clerel, dopo il soggiorno in Palestina, scrive anche altre poesie sulla guerra di secessione, non scrive più niente, la sua famiglia va a catafaccio, un figlio si suicida a casa, si spara in fronte davanti a loro, un altro va a fare il vagabondo e muore a 35 anni, quello che si è sparato ce n'aveva 18. Lui arriva alla fine della non carriera, è provato e disilluso, all'ultimo momento scrive Billy Budd, che è l'ultimo suo libro buono che poi resterà in queste cose. Nel 1891 muore, e lui era nato a Manhattan e viene sepolto nel Bronx. Questo mi riassume rapidamente la sua cosa. Tornando al nostro Moby Dick, bisogna anche vedere che tipo di persona era di nuovo lui. Ad esempio, ci sono, faccio un paio di esempi. C'è un librino delizioso che abbiamo fatto da Delphi, che si intitola 20 giorni con Julian. Julian è il figlio di Othon, un bambino. E Othon viene lasciato con il bambino dalla moglie. E lui lo porta in giro, vanno al fiume, pescano. È molto, molto carino, pensando a una persona così rigida, così come Othon, è bellissimo. Ma a un certo punto arriva a trovarlo Melville. È agosto del 1851 e il libro sarebbe uscito in ottobre, l'ha già scritto. Othon sa che l'ha scritto, l'ha letto. Arriva a cavallo, si salutano in spagnolo, prende il bambino, lo mette sul carro e il bambino si innamora anche di Melville. Dopodiché loro lo mettono a letto il bambino e per tutta la notte, dice Othon, parlano di cose possibili e impossibili, soprattutto di quelle impossibili, fumando un'infinità di sigari. Lui era così. Un altro episodio, poco prima di Moby Dick, lui fa un viaggio in Inghilterra, nel 49. Il viaggio lo fa con un filologo, George Handler, e per tutto il viaggio non fanno altro che bere e parlare di filosofia. Schlegel, Hegel, Kant, queste cose. Lui era, e quell'altro ne esce completamente e ubriaco, impazzito da queste argomentazioni. Lui era un signore che era sempre sopra le righe, aveva una visione del mondo, diciamo, religiosa, eretica. Era una sorta di gnostico eretico sui generis. Quando è incappato in Moby Dick, ha pensato, da buon americano, di fare un libro di successo. Il mercato c'era già, c'erano tutte queste cose, per cui diciamo, se funziona così ne faccio uno sulla falsariga di quell'altro. E se voi vedete Moby Dick, le prime 100 pagine hanno un tono, un tenore che è totalmente diverso dal resto. Cioè comincia come un romanzo di avventure marinaresche, vagamente picaresco, scherzano, stanno, vanno a letto, sono nudi, si danno i calci, giocano, mangiano, fanno... Può essere divertente, un po' umorismo da frontiera, a me per esempio personalmente non piace molto, lo scrive bene, soltanto a un certo punto, da pagina 60 in poi, c'è il sermone di Padre Mappolo che ti fa capire che altro tipo di scrittore è lui per una ventina di pagine, e poi ritorna a questo gioco, fino a questo tono scherzoso, fino alle 120 pagine. Così. Dal momento in cui si imbarca e a bordo della nave sale Ahab, il capitano, il mostro, il libro cambia completamente. Il narratore non è più lui, non è più Ismail. È una voce, non sappiamo di chi. Ogni tanto riinterviene, che dice sì, ho detto questo, ho fatto quello, ma raramente, stranamente sparso per il libro questa cosa. Per il resto c'è una voce che sa cose che Ismail non potrebbe sapere, cioè quello che pensa il capitano in un certo momento mentre sta da solo in coperta. No? Cioè, e poi il tono della lingua è completamente cambiato. Che è successo? Che lui aveva trovato qualcosa. Diciamo che un suo grande difetto è che ha molto più genio che talento, per cui gli è scattato un pallino. Ha capito che questa balena, questa cosa, era qualcosa di più, era il Leviatano, era il mostro, era l'orrore, era il male, era tutto quello che volete voi, e aveva scoperto Shakespeare. Allora, questa cosa noi adesso la sappiamo benissimo, prima non si sapeva. Lui lo dice da varie parti, sulle lettere, lo chiama Saint Shakespeare. E i quattro volumi che lui aveva, adesso voi li trovate in rete e trovate le pagine sottolineate da lui con le cose scritte accanto. Allora, quando lui legge Re Lear, lui ci scrive accanto, questo è per Ahab. Cioè lui riutilizza un pezzo di monologo, o lo reinventa a modo suo, non è che lo cita e nemmeno lo copia, però lo ispira, gli dà il ritmo così. E la sua prosa si trasforma nei ragionamenti, la lingua diventa sempre più poetica, ed è curioso perché lui che ha scritto un poema infinito come Clarel, che è anche molto noioso, e ha anche scritto molte poesie, non è mai poeta in versi per davvero, cioè è un versificatore, cerca di fare le cose con le rime, con la lunghezza, col metro, con le cose così, ma non è veramente un poeta. Quando scrive in prosa, ispirato dentro a Moby Dick, è un poeta. I critici americani a un certo punto, verso gli anni 30, credo, 40, se ne sono accorti e hanno scoperto che se tu metti, come quando metti le poesie per riempire la pagina perché non c'è spazio, con la barra così, perché di che devi fare, fai la scansione e sono dei blank verse elisabettiani. Moltissime pagine sono così. Io, che lo sapevo già, forte di questo, ad esempio, in alcuni punti dove lui sale particolarmente, ho cercato di... mettiamo una sorta di endecasillabo. Tu non lo leggi, leggi in prosa, ma se tu ci mettessi le barrette così, troveresti che fai una cosa. Perché proprio questo ritmo è incantatorio, cioè in vari momenti. E poi gli trasforma anche la visione delle cose. Tutto il libro improvvisamente diventa simbolico, qualsiasi gesto, qualsiasi cosa. Anche alla fine salva la cosa per il rotto della cuffia. A parte il fatto che la versione inglese era uscita un pochettino corretta perché non gli piacevano un po' di parole, ne avevano tolte circa 1200, che sembravano troppo sacrileghe. Ma soprattutto non avevano messo il finale, l'ultimissimo, l'epilogo. Per cui molti lettori si sono lamentati e dicevano, ma se sono morti tutti, chi è che la racconta questa storia? Non sapendo che lui che Ismail si salva. Ma lui stesso però aveva sbagliato, perché se, io che l'ho tradotto, lo so bene, lui poco prima dice che tutta la scialuppa che va con Ahab alla morte per uccidere Moby Dick, è composta di malesi. poi dopo lui dirà: io ero il prodiere, quello che stava lì al timone. Dice: ma prima non c'è, ce lo rimette lui all'ultimo momento per chiudere il libro, perché sennò non c'è nemmeno questa. Anche lì c'è un'immagine simbolica bellissima. Lui è un orfano, Ismael è un orfano anche all'origine, alla fonte, cioè a riferimento della Bibbia, e viene salvato da una nave, Rachel, che va cercando i suoi figli in mare, e quindi è perfetto, è simbolico anche questo. Però ce l'ha rimesso lui come elemento narrativo realistico, chiamiamolo, o naturalistico, cioè ce lo rimette per il rotto della cuffia, lo riprende, lo salva la forza sua simbolica, diciamo, della cosa. E il libro è tutto così, è tutto su di giri, è tutto su questo tono impossibile. C'è questo incipit che è diventato classico, famoso, che è Call me Ismael, punto, tre parole. La frase più semplice del mondo? Dai, tutto non si capisce bene perché la dice, perché la usa così, e tutti quanti hanno cercato di interpretarla. Poi lui non sarà mai così semplice. Dalla parola dopo, fino alla fine del libro, lui non dirà mai: ho preso il quaderno. Te lo dirà in un modo complicatissimo, lambiccato, rigirato, che è come gli funzionava il cervello. Allora, questo libro, che era, non ha avuto questo, ma non ha avuto nemmeno un insuccesso totale, ha venduto 3.715 copie, che per l'epoca non erano nemmeno pochissime. Non è stato un vero successo clamoroso, però non è stato nemmeno. E i critici di allora non è che lo avessero liquidato, erano ammirati in certi momenti, in molti altri momenti erano perplessi, perché dice: questo mi sta per raccontare come viene fiocinata la balena, capitolo, perché il padre del Dio nel suo cosa, la sua visione maligna del mondo, 10 pagine così, poi stanno tornando con le barche, la discussione. Per giunta ci sono anche tantissimi altri capitoli di falsa erudizione. C'è un aspetto del libro che noi non amiamo più e non conosciamo più, che si rifà a Sartor Resartus di Thomas Carlyle, che adesso non legge più nessuno, che era un libro che a sua volta si rifaceva a Gian Paolo Tedesco, che a sua volta si rifaceva a quelli del Seicento, Sir Thomas Brown, tutte cose che adesso noi abbiamo completamente perso. Che c'è il divertimento in una forma di erudizione un po', che a volte parte presa in giro, a volte invece è profondissima. Se voi avete visto il libro, appena lo aprite vedete che è una cosa diversa da tutte le altre, perché sono 20 pagine di epigrafi. 20, 60 citazioni. Cioè, nessun altro l'ha mai fatto, né prima né dopo. Lui era tutto un po' così. Ora, questo libro è rimasto in una stagione limbale per 20, 30 anni, non lo so. Però rimaneva sempre, qualcuno lo leggeva, qualche altro scrittore, qualche altro saggista lo rinominava. Così. Verso gli anni 20 hanno cominciato a dire: ma sapete, quello è The Great American Novel, è proprio quella lì, cioè il grande romanzo americano è quello. Ha avuto la fortuna di avere dei grandissimi, geniali illustratori. Quello che noi abbiamo qui in copertina di Einaudi è Rockwell Kent. Lui ha fatto un'edizione che credo che nella Burr ci sia con molte di queste sue riproduzioni. Prendetela, se non altro non per la traduzione, per le immagini, perché sono bellissime. Cioè, hanno colto qualcosa di lui. Anche quella ha contribuito a rilanciarlo. Dopodiché, dagli anni 30 in poi, è tutto un crescendo. Molti scrittori hanno scritto delle cose bellissime su lui, altri scrittori come lui, e poi è caduto nelle grinfie dell'Accademia, ed escono tesi, tesine, tesone, tutto quello che vedete voi. Anche troppo, se vogliamo, va un po' a finire in una zona morta, se vogliamo. Torniamo alla traduzione. Nel 1900, intorno al 30, un giovanotto di 23 anni, che aveva appena fatto una tesi di laurea su Walt Whitman, tanto per rimanere in zona, e non aveva mestiere di traduttore, ha fatto solo due traduzioni, Sinclair Lewis è un'altra cosa minore, decide di affrontare questo Moby Dick, ovviamente è paese. Ha un solo dizionario marino e militare del Guglielmotti del 1880 e qualcosa, che era un domenicano che aveva scritto un libro. Ha fatto un dizionario bellissimo, ce l'ho anch'io. Era lo stesso dizionario che usava D'Annunzio quando scriveva certe poesie bellissime dell'Alcione, che trovava delle parole strane, marinare, perché gli piacevano, che gli facevano questa cosa. Però era un po' poco come materiale. In materiale in lingua originale ancora non era così. In questo senso io, o tutti quelli che sono venuti dopo, sono stati fortunati, perché hanno potuto godere degli errori degli altri. E poi anche nel frattempo di tutto quello che è stato scritto su di lui. Una traduzione non viene bene perché tu hai tutto questo materiale a disposizione, perché la resa è la cosa più importante. Però certo, se tu vai in rete e quando lui fa delle descrizioni impossibili di come si lega una barca con certi nodi, certi fili, e poi le vede riprodotte esattamente con immagini dell'epoca, allora dice, meno male. Quando io ho letto che lui dice che c'hanno i forni su una nave, ora, non è che è grandissimo una baleniera, c'hanno due enormi forni, dico, questa è una balla. Ho visto le immagini 800, c'erano delle cose così, con dei forni li mettevano lì, come se facessero la pizza, delle cose così, per sciogliere il grasso della balena, per fare delle cose. Adesso noi abbiamo tutto questo materiale, che ti aiuta a inquadrare. E poi si arriva invece alla lingua. Pavese ci ha provato. La traduzione successiva, quella di Benito Sereno, è di gran lunga migliore, la scritta 10 anni dopo, e aveva imparato molto più di mestiere. Lì ha fatto, non so, un capolavoro erculeo come sforzo di prendere e spiaggiare sul lido italiano una balena così gigantesca. Io a 23 anni non ci sarei riuscito nemmeno, quando avevo 23 anni, molti anni dopo di lui. Lui è da una parte un'impresa, dall'altra, stranamente, essendo poi Pavese diventato un personaggio e tutte queste belle cose, ha assunto un che di, da una parte, mitico, diciamo così, da un'altra di canonico. Ora noi di canonico non abbiamo niente, nemmeno la Bibbia, cioè nel senso che noi facciamo sempre traduzione, non abbiamo la traduzione come quella di Lutero oppure quella inglese di King James, ne rifacciamo non. E invece stranamente la sua non la vuole toccare nessuno, e da allora in poi, fino agli anni 50, non si è fatto nulla. Io qui una cosa, mi ero portato dei materiali che non leggo ovviamente, però vi voglio leggere un retroscena editoriale dell'epoca. Siamo dei Naudi, l'11 ottobre del 1950, quindi 20 anni dopo che era uscito Moby Dick, ci sono i verbali del mercoledì, adesso li hanno raccolti in bellissimi volumi, e c'è una riunione dell'11 ottobre 1950 e sono presenti, anche carino l'elenco, dottor Einaudi, tutti gli altri non sono dottori, Balbo, Bobbio, Mollati, Boringhieri, Calvino, Filogamo, Fonzi, Serini, Natalia, come Natalia, tutti, dottore, tutti quanti i cognomi, poi Natalia, vabbè, a parte questa cosa così, e questo. Sì, poi la sintesi della riunione è questa. Enzo Giachino, in una sua relazione riassuntiva dei suoi impegni con la nostra casa, ha accennato a un'intesa verbale con Pavese per un nuovo Moby Dick per i millenni. Poiché si ritiene insuperabile la versione di Pavese, si accantona il progetto. E sto povero Enzo Giachino non ha tradotto più. Nel frattempo la traduzione insuperabile, che insuperabile non era, dopo dagli anni 50 in poi sono cominciate a uscirne altre. Però era talmente forte il peso, diciamo, era talmente l'ombra di questa traduzione, che le prime che sono uscite, sempre anch'esse imprese, sforzi, da una parte benemeriti, dall'altra addirittura rifanno i suoi stessi errori, convinti che se l'ha fatti lui ci stanno bene lì dentro, e lui ne ha fatti parecchi. Io non lo rimprovero nemmeno per questo, né perché non conoscesse la terminologia marinaresca, ma perché è un po' poco leggibile. Cioè non è come se non sapesse bene l'italiano, cioè una frase che non ha senso, dice, ma perché la scrive così? L'impresa c'è sempre. Arriviamo forse il grande scossone lo dà come tentativo Ruggero Bianchi, che cura le opere di Melville per Murcia e ritraduce anche Moby Dick, e alla fine della sua lunga presentazione scrive 3 pagine contro Pavese. Diciamo, non è vero che Bella è fatta male, prima del ruolo tutte queste cose così. Io dico che la sua non è molto meglio, e poi a furia di contrapporsi fa degli errori all'opposto per non fare la cosa come lui, e vabbè. Poi vengono altre interessanti o buone, c'è quella di Nemi d'Agostino per i grandi libri garzanti, ce ne sono, e negli ultimi anni si sono sempre più allontanate da Pavese, devo ammetterlo. Io credo che ne siano uscite 15 e io ne ho, per curiosità e per divertimento, ne ho raccolte 10, ne ho trovate 10. Dopo un po' ogni tanto andavo a vedere dove c'erano i nodi più inestricabili, a vedere come erano risolti anche loro, e alla fine sono rimasto contro 4, perché alcune seguivano molto gli altri, si vedeva che erano ripetitivi, e l'altro ogni tanto mi divertivo a guardarle. Ce n'è una per Feltrinelli che è curiosa tutta questa storia, forse non per voi ma per chi lavora dentro al, dovrei aprire sempre parentesi su parentesi, ci sono i traduttori che leggono le altre traduzioni, i traduttori che non le leggono mai. Io mi diverto a guardarle, quelle degli altri, ma non è che mi influenzi più di tanto. Certi non vogliono assolutamente vederlo perché poi temono di scrivere come quell'altro. Non so, c'è quella di Feltrinelli di un signore che si chiama Alessandro Ceni, che toscaneggia un po' troppo e dice, quando devono ramponare la balena, dice la balena è costì, che sinceramente, anche se voi fosse, non mi sembrava di. Oppure c'è l'ultima che è uscita, che è prima della mia, che è uscita dalla UTET di un professore italiano che sta in America, è la più ricca di note tecniche per spiegarti come, appunto, come legavano le cose, come facevano quelle altre cose, quanto pesavano certi cose, certi tipi, come erano fatti certi strumenti. Ha un grave difetto che spesso più che tradurre fa delle perifrasi. Adesso non so se trovo degli esempi, se forse mi ero segnato delle cose, ma fin dal titolo, adesso che qui non trovo, ma fin dal titolo lui dice: chiamatemi pure, come pure perché è una concessione, no? Un altro dice: Ismaele, chiamatemi così. Cioè, no, ci sono varie versioni. Un altro dice: mettiamo che mi chiamate Ismaele. Io credo che bisogna restare sul colmo Ismaele, cioè chiamatemi Ismaele, o al massimo come ha fatto uno dar del tu, chiamami Ismaele, perché questo colmi, a parte te dirlo Ismaele o Ismi, questa è una scelta editoriale che valide tutte e due, non è, non... è il dito dello zio Sam puntato su di te. Cioè, lui è follemente democratico, cioè non è per niente democratico, un pazzo, ma è follemente democratico. Lui proprio ti viene incontro e ti dice: sto parlando proprio con te, dammi pure del tu, ti sta facendo questa cosa, sicuramente fa questo come apertura, offre questa forma di apertura, di fratellanza, che è un aspetto del libro molto forte. E poi dico, vengono tutti i problemi della traduzione, che vi posso dire sulla traduzione? Vorrei... Della mia traduzione si hanno parlato molto, a volte più o meno bene. Qualcuno si è arrabbiato perché la nostra versione non contiene note, a parte quelle dello stesso autore. È una scelta personale. L'editore, se io ce l'avessi voluto mettere, ce l'avrebbe messa sicuramente, me l'avrebbe fatto fare. Io tendenzialmente non le metto. Non trovo una forma di resa. Poi, se tu fai un'edizione critica scientifica, ce ne metti anche tutto un apparato alla fine, ricchissimo, e può essere molto utile. Io ho lavorato su quattro edizioni, quattro edizioni critiche, che consultavo ogni tanto. Siccome non l'ho detto, un giornalista si è arrabbiato molto. Io non capisco se lui ha consultato quella, come non mi ricordo più, una Longman oppure la Northwestern. Lo capisco, dico, ma è un problema molto relativo, voglio dire. Io che appunto già non ce l'ho un po' con la nota, le note era questa battuta che purtroppo mi ha condizionato, che un certo giorno ho letto di Noel Coward, il commediografo degli anni 30, che aveva detto: le note a un testo sono fastidiose, come quando tu stai a fare l'amore al piano di sopra, suonano di sotto, scendi giù, ti consegnano una busta, tu dici grazie, torni su, ti risuonano, riscendi giù, fa una cosa. Che da quel momento là dico, non ce ne metterò mai nemmeno una. Questo signore addirittura invece che vuole sapere da me l'edizione che ho utilizzato, e come dice, che tipo di biancheria usava, che marca era? Tu stai leggendo un libro. Lui l'ha presentato in questa maniera. Ce n'è bisogno se tu fai un'edizione. Io volevo fare un'edizione, diciamo, artistica, letteraria. Secondo me non ce n'era bisogno. Li ho risolti io, traduttorialmente, i problemi che incontravo lungo il percorso. Però appunto a qualcuno non è stato bene. Sì. Oppure potrebbero comprarsi questa edizione che vi ho detto della UTET, che è pienissima e che sono anche utili. Io stesso sono andato a vederne qualcuna per risolvere qualche piccolo problema. Lavoravo con tutte queste qui, tenute da parte, poi ne avevo due francesi e il mio referente in audiano, che era Rigo Ganni, che è un germanista che stava a Berlino, aveva tre traduzioni tedesche. Le due francesi le guardavo perché la prima era di... Dicono che c'è la mano di Jean Genet, che era un buono scrittore degli anni 30-40, e la seconda perché loro l'hanno fatta nella Pléiade pochi anni fa e i nuovi curatori hanno riutilizzato il gergo baleniero dell'Ottocento, che in Francia c'è perché i pescatori della Bretagna così lavoravano. Noi non abbiamo nemmeno quello lì, perché forse qualche nostro marinaio ligure o siciliano si sarà imbarcato in qualche nave baleniera così, nelle sue avventure nell'Ottocento, però noi non abbiamo una terminologia del genere, quindi in parte è tutto da reinventare, oppure da fare un calcolo dell'originale, in certi casi così. Che vi posso dire ancora sulla traduzione che mi hanno... un'altra cosa ancora è la lingua stessa di Melville, il melvilliano, diciamo così, che è un qualcosa di imparato, ovviamente, un qualcosa che suo, idiomatico, diciamo idiolettico, personalissimo, è un qualcosa che appunto ancora adesso, già all'epoca, e già adesso i contemporanei non, inglesi, anglofoni, non capiscono più, non sanno più esattamente che cosa volesse dire, quanto peso avesse quell'attributo, se fosse molto forte o violento come sembra a noi, forse se sembra molto blando come sembra a noi basta vedere dei vecchi film nostri degli anni 50 per vedere come degli insulti di allora fanno ridere, no? Adesso non sembrano più delle parolacce, quindi non si riesce mai, si perdono sempre tutti questi piccoli. E poi un'altra cosa è, come vi ho detto prima, questo signore che non hanno messo in questa ristampa nei Tascabili un bellissimo saggio di Lorenz di 20 pagine su lui, dove gliene dice di tutti i colori, perché da una parte lo ammira, lo trova un grande scrittore, dall'altra parte vede tutte le presunte magagne che secondo lui ha un americano idealista, sognatore, così, e dice che lui è sempre half seas over, che significa smorniato sempre un po'. Anche quando non ha bevuto, sembra sempre che ti sta lì, che sta sopra le righe. Sempre. Tutto il libro è su questa tonalità, tutto, sempre, ininterrottamente. È anche un suo difetto, se vogliamo. Moby Dick, ammettiamolo, è uno di quei libri che, come l'Ulisse di Joyce, come l'Uomo senza qualità di Musil e alcuni altri, molta gente molla. Dopo 100 pagine, 200 pagine, 300 pagine. Quasi tutti con lui, quando lui comincia a fare la descrizione dei vari tipi di balene, fa un catalogo di cetologia, la gente è arrivata a pagina 250, cioè gli altri due terzi del libro non li leggo più, basta, mi fermo. Moltissimi si fermano lì, ad esempio. Alcuni lo trovano il libro della loro vita, l'hanno letto, riletto molte volte. Uno dei problemi appunto è questa sua eccessiva densità continua, che diciamo che Omero sonnicchia ogni tanto, si dice, come lui mai, è sempre sveglio, è sempre... Tradurlo, io ho già tradotto moltissime cose prima di lui, alcune anche molto difficili. In lui sono le 666 pagine di questo libro, è venuto fuori, che per un libro diabolico come pensava lui va benissimo. Non cede mai un momento. Se la traduzione con un signore del genere è un corpo a corpo continuo, cioè, è come se tu vedi un incontro di pugilato che dura 15 riprese. Certe volte si studiano, fanno una ripresa di interruzione, si riprendono fiato, fanno delle cose. Lui comincia a lavorare con lui e lui ti mena dall'inizio fino all'ultima riprese. O tu vai KO oppure combatti con lui. Io, che ho fatto molti lavori, credevo di andare molto più veloce e invece passavo un intero pomeriggio, ho fatto un paragrafo, due. Dico, madonna, la sera ero stanchissimo e ho fatto due paragrafi. Però se tu non... una delle cose più buffe di tutte le traduzioni precedenti è le cose che hanno saltato. Perché è così ricco di incisi e proprio tipografici e mentali. Che se tu salti a volte una cosa, un'allusione, un passaggio, il ragionamento fila a modo suo lo stesso. E è un libro pienissimo di... Io spero che pieno di omissioni. Io spero di. Sicuramente ce ne sarà una, due, ma non 50, 30, 40, come l'ho visto sugli altri, non controllandoli benissimo, andando a vedere ogni tanto, come qui non l'ha messo lui, non l'ha messo nemmeno lui. Proprio pezzi interi. Perché appunto è insostenibile come ritmo, come. Un'altra cosa ancora è dire, tornando alla lingua sua, c'è il finto erudito, lo pseudo-enciclopedico, il sentenzioso, che è come se lui, come dico, rifaceva Sir Thomas Browne o Richard Burton, è come se lui rifacesse, che ne so, Daniello Bartoli o Magalotti, ad esempio, per dire. Ma non è vero, forse ho capito a un certo punto che i problemi che gli americani nell'Ottocento con la loro lingua dovevano risolvere, noi li abbiamo affrontati nel 200 e nel 300. Cioè, dovevano inventare una nuova lingua. Lui certe volte scrive con l'ascia, come uno della frontiera che si deve aprire una strada. Certe volte torna al 600 inglese più sofisticato. Questo strano connubio l'ho capito solo dopo, ma non perché mi sarebbe servito molto. È un po' Giordano Bruno, ad esempio. Giordano Bruno. Così No? Così rose e così altissime le lingue. Ho pensato che un sottotitolo perfetto per Moby Dick è lo spaccio della bestia trionfante. È perfetto, perché è esattamente quello che fa lui. Lui vuole uccidere la bestia trionfante. Vuole far questo. È curioso. Ecco, non che si potesse riscrivere come Giordano Bruno. Ma... E io ho cercato di usare tutta la gamma possibile del dizionario, cosa che qualcuno ha detto bellissimo, qualcuno te l'ha rimproverato, ma Melville dà spazio a tutto, dà spazio alle parole pronunciate male o inventate da un indigeno, a qualcosa che lui ricorda, che ha letto, da una traduzione di Rabelais bellissima del Cinquecento. E in italiano ho cercato di fare tutto. Che vuol dire fare una lingua continuamente iperbarocca? Può riuscire pesante al lettore di adesso, ma io non arrivati a questo punto pensavo di rendergli giustizia, di rimettere tutto quello che si poteva fare, se ci sono riuscito questo qui. E non so che vi posso dire ancora di lui. Dunque, mi ero segnato delle cose su Melville, vediamo un po'. Forse vi dico qualcos'altro, forse vorrei che qualcuno mi facesse qualche domanda, ad esempio Gelli, ad esempio, mi piacerebbe mi facesse qualche domanda.
Ci sono già delle...
Ah, allora no, io mi fa... perché?
Può fare una domanda?
Sì. Ah, sotto un certo aspetto è enorme. Dunque, quando lui era andato in Palestina, ci sono le sue note, a parte il fatto che gli ha ispirato il lungo poema, ci sono delle pagine dei suoi diari. Lui era rimasto scioccato, era andato a vedere le piramidi, era entrato dentro le catacombe, era rimasto sconvolto. Perché lui dice, è lì che è nata la nostra orrenda religione. Cioè, nel senso che, prima quella ebraica, poi quella cristiana, poi quella musulmana, derivano tutte da queste, secondo lui, queste cose che lui ha visto nell'occhio degli dei egizi, un occhio nero cattivo che guarda nel nero del cuore dell'uomo. Lui questa cosa l'ha completamente sconvolto, l'ha lasciato... Ad esempio, per dire che il poema è molto noioso, però ci sono delle uscite straordinarie. Dentro a Clare, un risultato di tutto questo ragionamento intorno al bene e al male, queste cose, lui dice che il bene serve a salare il male. Questo è un pizzicorino, così come quando tu fecondisci. Il mondo è fatto di male, il bene serve a salare il male. C'è una visione mostruosa, se vogliamo antibiblica, se vogliamo, ma molto segnata da questa cosa. Lui era figlio di scozzesi, e i suoi nonni, sì, c'erano predicatori, queste cose in famiglia. Erano, cioè, la presenza religiosa era molto forte. Tutta quella sua generazione e quella sua stagione di americani, tutti i discendenti da quelli che erano arrivati nel 600, erano tutti religiosi in un modo puritano, tutti quanti. Lui ne riserva.
Come? Religiosi in un modo?
In un modo, come vedi? Sto scherzando, no? In un modo inumano, se vogliamo. Inumano. No, Gelli non deve chiedermi nulla, no? No. Speravo che mi facesse una domanda. È l'esattamente è l'opposto, cioè è tutto rastremato, è tutto ridotto. Allora, Bartleby, se voi lo conoscete, è un racconto di 80 pagine, brevissimo, dove un impiegato all'ufficio delle lettere smarrite, che però in inglese è più bello perché sono le lettere morte, the dead letters, a un certo punto decide di non lavorare più, rimanendo nell'ufficio, e inventa questa formuletta, I would prefer not to, cioè preferisco di no. È un po' come... Se poi c'è un libro che adesso è sul mercato che si intitola La vegetariana, di una scrittrice coreana che abbiamo fatto noi da Delphi, Kang, che stanno a cena col marito, con la famiglia, lei a un certo punto prende le bacchette e le posa sul tavolo e dice io non mangio più carne. Crolla tutto il sistema familiare. Quando lui dice io non lavoro più, ma non se ne va dall'ufficio e rimane lì così, il sistema il meccanismo burocratico celeste del lavoro crolla completamente, non riescono a mandarlo via, lui rimane lì. È una sorta di Buddha che guarda una parete cieca e fa crollare tutti gli altri valori intorno a sé, ma tutto sottovoce, tutto in tono minore. È l'esatto opposto di... È in fondo la stessa cosa, c'è sempre una visione... Diciamo che lui è un nichilista mite, un nichilista assoluto ma mite, sottovoce. Mentre invece lo scrittore di Moby Dick è un nichilista altisonante, cioè tonitruante, cioè voglio dire, una cosa proprio molto... hanno molto in comune, sempre la stessa visione delle cose, solo che lì è detta in un modo talmente sommesso, che forse fa anche più paura, se vogliamo, non so, no? Per quell'altra con la gran cassa, così, non lo so, c'è molto in comune, lui, anche su Benito Sereno c'è una visione del male terrificante, voglio dire, era una strana figura, lui era complicato. Adesso non vi ho detto tutto un lato del libro, ad esempio sull'omosessualità che è venuto fuori, ad esempio, molto forte. In una delle tante edizioni che io avevo, c'è un'edizione critica del 1972 dei Penguin, che ha fatto un critico, uno studioso, quando già anzi nel momento della grande liberazione di queste cose, ci sono 300 pagine di commento, tutte in chiave omosessuale, tutte. Allora io, una cosa che molte le cogli, uno facciamo finta di non vederle, ma si vedono proprio, non sono tanto difficili, ma alcune sono proprio... collegamenti di parole, ve ne faccio una sola. C'è un capitolo che si intitola La tonaca, The Cassock, ed è lui dice: che cos'è quella cosa che vedete lì che sembra strana, grossa, che fa paura, sembra un albero? È quello che i marinai chiamano il grandissimus, che sarebbe il pene della balena. Allora loro lo prendono, lo tagliano, tolgono la pelle intorno, ci fanno due buchi. L'uomo che deve fare questo lavoro si chiama il trinciatore e farebbe una bella figura, perché sembra conciato così, come un arcibishopric, come un membro arcivescovirile, facciamo conto, una cosa di questo genere. Lui scrive queste cose così e io dico: ma ho colto tutte queste sfumature, no? Questo signore mi dice che il titolo The Cassock, sposti una lettera, fa questo spaghetto, c'è has e cock. Se vuoi sapere in inglese non c'è bisogno di tanto, dici no, non ci ho pensato. E quel libro è zeppo di queste cose, ma è pieno in un modo che lui fosse un omosessuale represso, non so dire, ma sotto forse ideale, non so che dire, ma sono bellissimi, ce n'è una copia, una dovizia sterminata. Alcuni ho cercato di riprodurle dove sembravano evidenti, ovvio, riproporle sempre mascherate nella prosa, come fa lui. Altre non l'ho colte, altre me le spiegava lui, però non si potevano riprodurre perché mancavano gli elementi. E con un titolo come quello non c'era modo di farlo in italiano. E questo è un altro aspetto che nessuno aveva colto mai prima, fino a quegli anni. Allusioni a lui, ma lui era uno strano, era sposato, ha fatto questi figli così, ma viveva molto solo, se ne stava sempre, beveva troppo, dice che picchiasse la moglie, adesso non voglio entrare in dettagli.
Qualche altra domanda? Prego, prego. Prego. Sì.
Per la dimensione si potrebbe domandare qual è il rapporto di intercorso che è con lo Cinus Orca di Verrine. Poi però non credo che fosse
No, ma non saprei rispondere perché non l'ho letto. No, è un po' sì, bisogna spiegare tutto.
Cosa consisteva l'accusa alla corona che è stata espunta dalla prima edizione del testo, se non sbaglio, se mi può dire.
Nella versione inglese? Nella versione inglese? Sì, non me lo ricordo. Oggi son venuto su, è passato un anno, lo sfogliavo in treno, mi sembrava di vedere una cosa nebulosa che ho fatto due vite fa, non mi ricordavo benissimo le cose. Mentre invece per l'altra cosa che dicevi del più genio che talento, nel senso che come scrittore lui è bravo, ma non è un grandissimo stilista, cioè lo è perché è ispirato e quindi gli vengono queste pagine con tutti i difetti che hanno, sono bellissime. Ma anche nella visione che aveva delle cose, non era uno che si costruiva, partiva e ci metteva tutto e anche il più di tutto. Questo non è quello che fa un bravo scrittore che ha molto talento ma poco genio. Sfrutta quel poco genio che ha e col talento che ha, lo dosa, lo distribuisce e viene forse un libro migliore. Infatti è un libro abnorme, no? Se vogliamo vederlo, non solo per la mole ma anche proprio come è concepito e ogni, per come è ogni pagina. Però lui era, diciamo che era abitato da questo suo demone. E in questo lo è anche quando scrive Bartleby. Però lì appunto uno crede di poterci, forse è più insondabile di questo, perché in quelle 80 paginette dove non dice quasi nulla ti lascia come un palmo di naso e tu non sai uscire da dove ti ha portato, ti porta davanti a sto muro e non ti tu non te, dovresti buttarlo giù così a testate contro, come una cosa zen, capisci? Mentre invece appunto qui è più, ma qui credo che fra tutte le opere che ha scritto questo si capisce, lui l'ha fatta, aveva 30 anni quando ha scritto questo libro, aveva già fatto le sue avventure, ha vissuto, ha scritto altri libri, l'ha scritto in 9 mesi e dopo i primi 2 mesi che aveva cominciato in questa veste che io chiamo picaresca, scherzosa, è entrato, è stato coinvolto, appena finito questo libro era un bel po' giù di corda, un po' più di cose e i genitori della moglie gli hanno pagato un bel viaggio per andarsene fuori perché era completamente esaurito questa cosa. Credo che fosse parlato da queste sue voci, capisci? In quel senso era genio questa cosa, come demone, capisci, che lo guidava. In questo libro si sente più che tutti gli altri. Anche White Jacket è un libro sul mare molto difficile da leggere, però è molto meno ispirato, si vede, cioè è anche noioso, è anche lento e non ha questi momenti così. Qui credo che avesse trovato il simbolo perfetto per quello che voleva dire lui con questa balena, che poi si può leggere come noi siamo cattivi, la balena è il bene, ma ci sono dei capitoli straordinari sul bianco come colore dell'orrore, della paura, quindi... No. Nella versione inglese hanno tolto 1200 vocaboli. Quell' episodio della regina non te lo so dire esattamente, in questo momento non mi ricordo bene come fosse. Ma c'erano varie cose che non piacevano, sì, c'era, perché lui era un democratico anarcoide americano e quindi avrà detto qualche cosa che non gli piaceva, contro i reali, contro le cose così, che lui non amava, non apprezzava molto.
Però mi sono ricordata che c'è una lettera che lui scrive a Parlanti, mi sembra, dove dice: ho scoperto Melville, cioè è uno dei suoi libri proprio del cuore, di fondamentale, è Pierre o l'ambiguità.
Qui ci torniamo, c'è una cosa.
Allora, io non l'ho letto per l'ambiguità, e ora se
Dunque, purtroppo hai una vecchia traduzione degli anni 50, non affidabile, dovresti leggere in inglese, ma è veramente un libro arido, 500 pagine. Però, un altro esempio, come lui, ad esempio, c'è un grande regista francese che ha fatto i più bei noir classici, Jean-Pierre Melville, che ha fatto tutti quelli degli anni 50, 40. Lui, quando entrò nella Resistenza, prese il nome di battaglia di Melville perché lui era innamorato, si chiamava Pierre, e cioè, aveva letto Piero l'ambiguità, dice: ah, sono io quel fratello, quella sorella. Dopodiché ha adottato questo nome, Jean-Pierre Melville, per fare i romanzi. A qualcuno quel libro gli ha fatto molto effetto. Io non sono fra quelli, cioè, ma è incuriosito, ma sinceramente dovrei rileggerlo, perché quando l'avevo provato a leggere in italiano e capivo poco e mi sembrava molto noioso. Era uscito, credo, da Neri Pozza o da qualcuno del genere negli anni 50. Una vecchia traduzione. Adesso l'hanno ristampato, però sempre quella vecchia traduzione, quindi non... Può darsi che rileggerlo, io sono in inglese, hanno tanto mi dicevano di rileggerlo seriamente in inglese, ce l'ho, ma non l'ho mai usato. È vero, è quella vecchissima, è vero, è quella vecchia denaro. È vero, sì. No. Lo vedi, era un vecchio Naudito, non era nel Pozzo, no, perché...
È quella azzurra, azzurra, se non mi sbaglio.
Sì, quella, hai ragione.
Sì,
Io
infatti la vedo, insomma, me la ricordo.
Scusa.
Uomo a metà, in fondo è anche lui il successo. È abbastanza facile continuare per la strada. Che lei ha comprato libri.
Sì. Però appunto se prima parlavamo di Faulkner e Faulkner diceva fallimenti splendidi, cioè appunto Moby Dick è un fallimento splendido. Poi che c'entra? Non so se ti ripaghi la gloria postuma. Sì. Sì, no, appunto loro erano questa generazione, ognuno di loro era singolo, se ne stava per conto suo, anche se lui aveva un interlocutore, lui aveva un lettore, Hawthorne. Ha scritto per lui e gli dedica il libro. C'è quella grande amicizia. Lui gli dice una lettera che gli scrive: dice: ti annuncio che ho finito di scrivere Moby Dick. E ho scritto un libro diabolico e mi sento un angioletto. Chissà come mai. Erano due tipi opposti, perché lui era tutto espettorato, era tutto così. E Hawthorne era rigidissimo, così, quindi lo metteva in imbarazzo, credo, anche nei rapporti con gli altri.
Altro vuole approfittare? Allora chiudiamo qui e ringrazio ancora Ottavio Fatica per averci così fatto entrare in un laboratorio così complicato e così affascinante di questo libro che trovate anche al banco qua in fondo. Grazie davvero.